Domenica 19 maggio è la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione iniziamo con il nuovo libro di Maurizio Maggiani, La memoria e la lotta, un calendario intimo, come dice il sottotitolo, in cui Maggiani racconta figure, eventi, idee che hanno formato la sua memoria e la memoria della Repubblica antifascista. Con Francesco Cataluccio parleremo di Isidor, il romanzo Keller in cui si racconta l'ascesa e la tragica caduta di un ebreo nella Vienna degli anni 30. Giulia Binazzi intervista quindi Zero Calcai in occasione dell'uscita del suo nuovo libro Quando muori resta a me. Infine ci sarà in trasmissione un altro graphic novel dedicato alla vita di Julian Assange, l'attivista e cofondatore di Wikileaks, ce ne parla Luisa Nannipieri. È la Domenica dei Libri del 19 maggio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Esplorare la memoria, darle senso al di là dei riti e delle ricorrenze, intrecciare storia collettiva e storie individuali, gli eventi che hanno fatto la grande storia e invece la miriade di vite che hanno creato la storia, perché ogni storia è grande per universale, naturale diritto. È quello che fa Maurizio Maggiani nella Memoria e la lotta, calendario intimo della Repubblica, lo pubblica Feltrinelli. Ho al telefono Maurizio Maggiani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, lo ricordo, Maurizio Maggiani, scrittore e giornalista, tra i suoi libri Mauri Mauri, Il coraggio del pettirosso, Il viaggiatore notturno, L'eterna gioventù. Allora, vorrei iniziare da una cosa, Maurizio Maggiani, che lei scrive a inizi del suo libro: io porto memoria, io ricordo. E poi più avanti scrive un'altra cosa, cioè la memoria fa il suo dovere quando è capace di raccogliere e dare forma a mille voci, facendosi quindi storia che dal futuro guarda al presente che stiamo vivendo. Allora le chiedo, fare un libro sulla memoria oggi, come fa lei, nasce anche in qualche modo dal timore di una dissoluzione, di una manipolazione sempre più frequente delle memorie?
Allora, non è un timore, è una certezza. Se penso alla contemporaneità e al senso che i poteri danno alla contemporaneità, a questa contemporaneità, io questo vedo, è una certezza, e cioè che la demolizione della memoria è un passaggio necessario perché i poteri si possono consolidare e in qualche modo rendersi eterni, ecco, che forse non è un progetto troppo ambizioso, mi sembra che ci stiano anche riuscendo, se l'eternità ha un senso, no? E cosa vuol dire questo? Prendiamo questo governo, tanto per essere molto chiari, molto espliciti, no? Questo mio libro è sottotitolato anche con la parola lotta e repubblica. Io sono un repubblicano, appartengo a questa repubblica, ho scelto di appartenere a questa repubblica, lo sono perché sono figlio di un padre della repubblica, sono figlio di un partigiano che per questo ha anche ucciso. Mio padre ha vissuto tutta una vita sotto il peso di quello che è stato costretto a fare. A fare per cosa? A fare per quello che era il suo sogno, ma il sogno della sua generazione, quello che era l'intenzione, non solo il sogno, l'intenzione della sua generazione, e cioè un mondo nuovo, no? Il 25 aprile, cosa significa? Significa davvero, il 25 aprile è la separazione netta tra un prima e un dopo, tra l'orrore del fascismo e della guerra e un dopo. È un dopo di giustizia, libertà, no? E di pane e lavoro, di quelle cose per cui mio padre ha vissuto tutta la vita. E questo è stato il suo mandato. Una repubblica che, peraltro, mi ha anche consentito di contestarla, no? Io ho contestato duramente la generazione che tanto ha fatto per me, no? Ed è un fatto, ma è anche logico, è anche giusto, fa parte. Della vita e del senso della Repubblica questo. Ecco, io sono un repubblicano dunque, e cosa vedo? Vedo la progressiva demolizione di tutto ciò che porta con sé la memoria della Repubblica, a partire dai suoi principi fondanti. Questo governo, questa classe politica, non ha la forza di riscrivere la storia, non ne ha la forza intellettuale, no? Tanto per ricominciare, però una cosa può fare, può limare, può stravolgere, può sfinire, sfibrare la memoria collettiva repubblicana, e quello sta facendo.
Ecco, allora, senta, lei adesso faceva riferimento proprio alla Repubblica, no? Lei a un certo punto scrive, Maurizio Maggiani, che portare memoria è promessa, è giuramento, è assunzione di responsabilità. Ecco, in che senso quindi, come dire, la memoria si lega alla responsabilità?
Ah beh, certo. Io, e non parlo solo della Repubblica, parlo anche della mia memoria personale, no? Io quando racconto, e lo faccio, io ho questo strumento, no? Il mio strumento è la scrittura e la narrazione, preferibilmente orale. La memoria ha molto, molto a che fare con l'oralità. Ecco, cosa significa quando io scrivo e quando racconto? Significa questo, che mi faccio carico di tutte le vite che non hanno avuto la possibilità di raccontarsi. Le vite, voglio dire, di ognuno, lei l'ha citato prima, ogni vita è grande. Ogni vita fa parte della Repubblica. La Repubblica siamo noi, ognuno di noi, con le sue storie, va bene? Con le sue storie, con le sue vite, con le sue vicende. Allora, per quale ragione faccio politica scrivendo? Proprio per quello, perché mi prendo la responsabilità di dare voce a chi non l'ha potuta avere, tanto per cominciare, e quindi di arricchire, di rendere più feconda la Repubblica con quelle voci lì. Non so se riesco a spiegarmi bene.
Allora, tra l'altro, adesso lei faceva riferimento alla scrittura e al racconto, no? Quindi all'oralità. Mi è venuta in mente una cosa interessante che lei scrive ad un certo punto, riguarda in qualche modo proprio l'oralità, riguarda Matteotti, Giacomo Matteotti, la cui memoria il fascismo cercò di cancellare. Lei racconta però come il caso Matteotti poi restò nella coscienza popolare anche delle lingue locali, della sua lingua locale, no? Ecco, e restò come un caso nella lingua locale che non riuscì il fascismo a, come dire, obliterare, a cancellare, no?
Certo.
Quindi la memoria si indebolisce, ma è difficile cancellarla completamente, alla fine come in qualche modo segue dei percorsi che sono spesso sotterranei e difficili anche da controllare.
Questo è vero, ma sa, come è difficile cancellare un intero popolo, no? Come è difficile cancellare una memoria complessiva, no? Come è difficile cancellare un ideale, come è difficile anche cancellare le vite, no? È bella la storia del mio paese, del dialetto del mio paese, no? A 50 anni dal suo assassinio, ancora quando uno non si trova, di solito adesso è il medico di famiglia che non si trova, allora sento dire dai miei, è sparito come Matteotti, e quindi è rimasto Matteotti, lì è rimasto, poi, e lo scrivo, no? Poi nel concorso bandito quest'anno per le scuole medie superiori, a 100 anni dalla morte di Matteotti, bandito proprio dalla Fondazione Giacomo Matteotti in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, si legge nel bando tutto quanto per bene e non si trovano le seguenti parole a proposito di Matteotti. Non si trova la parola fascismo, non si trova la parola assassino e non si trova la parola socialismo. Ora, se lei toglie queste tre parole da Matteotti, di Matteotti non rimane niente. È questo quando dico, no, sfinire, sfibrare la memoria.
Senta, Maggiani, vorrei tornare a quello che diceva all'inizio suo padre, no? Di Netto si chiamava, antifascista, sì. E come dire, il suo antifascismo e il suo essere repubblicano, nel senso fedele alla Repubblica. Allora, lei scrive
quella Repubblica.
Dice quella. Che il suo, come dire, il suo antifascismo negli anni si è andato ovviamente arricchendo, affinando, ma comunque ha origine proprio nell'esempio di suo padre, del mondo, dei suoi genitori, no? Era un antifascismo che si fondava su un assunto molto semplice in qualche modo: io non me ne frego. Ecco, in che senso?
Quello è l'antifascismo genetico, proprio viscerale, se vuole. Allora, beh, l'episodio è anche simpatico, ma vero piccolo, non so, forse avevo 10 anni, non mi ricordo. C'è stata una discussione con mio padre, e a un certo punto, una cosa banalissima, a un certo punto io dico: sì, vabbè, sai cosa ti dico? Io me ne frego. E mio padre mi molla un man rovescio, ne ha fatte poche di manate nella sua vita, però quella mi si è stampata proprio in faccia, me la sono ricordata per un bel po', quella manata lì. E poi perché? Perché lui, insieme al man rovescio, mi dice: io non voglio fascisti in casa. Ci ho messo un po' a capirlo. Cos'è? Cosa significa fascismo? Fascismo è quello, è me ne frego, che peraltro era il loro motto, no? Me ne frego.
Sì.
Ce ne fregamo un dì della galera, ce ne fregamo della brutta morte, questa era la loro canzone, per fare insieme questa Italia forte, eccetera, eccetera, no? Allora, quello è proprio l'essenza del fascismo e dell'antifascismo. Il fascismo è proprio un'offesa, un oltraggio alla vita. Perché la vita si fonda su cosa? La vita nostra, individuale e collettiva, si fonda sul fatto che ci importa. Comunque, sempre ci importa. La morte è me ne frego. E quello è proprio l'antifascismo viscerale. No, a noi ci importa di tutti. E se no, e se non fosse così, sarebbe il disastro. No, io vengo da, appunto, mio padre era un operaio. Prima era un contadino, vengo da una famiglia di contadini, vengo dagli anni 50, vengo dal dopoguerra e quindi vengo dalla distruzione totale. E se non ce ne fosse importato, se non avessi imparato, se non mi fosse stato insegnato ad importarmene, non ci saremmo più, non ci saremmo più, non ci sarebbe niente, non ci saremmo noi, ecco quello. Non ci sarei nemmeno io, no? Io devo tutto quello che sono a chi si è importato di me, a parte farmi crescere, insomma, a farmi crescere politicamente, no? Per esempio, io non so, anche i partigiani mi hanno insegnato qualcosa, ma sul serio, no? Se vuole racconto una cosa.
Sì, volentieri.
No? Negli anni, primi anni 70, io militavo in lotta continua. E a quel tempo c'era una canzone, a me piace cantare, sono un canterino, quindi avevo anche il compito di intonare i cori. C'era una canzone che ha una storia, tra l'altro, è una cover di una canzone americana, e adesso per farla breve, in italiano ha un refrain che fa: e allora dimmi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è tornata l'ora del fucile. Va bene, e io ho intonato questa canzone in una manifestazione, appunto, peraltro per la messa fuori legge del movimento sociale. Beh, quando mi hanno preso un gruppetto di partigiani che era lì, mi hanno circondato, un po' così inquietanti, no? Ma però molto carini, molto gentili, mi hanno detto: ma chi l'ha mai preso in mano un fucile? Dico: no. Allora, noi invece sì. E siccome l'abbiamo preso, adesso sai cosa ti diciamo? Che quella canzone te la ficchi lì, perché te la fichi in gola, no, diciamo, te la fichi in gola, perché quello era l'ora del fucile. Questo no, perché se noi abbiamo scelto l'ora del fucile è perché non tornasse mai più l'ora del fucile. Quindi, figliolo, impara.
Senta, a proposito di partigiani, allora, visto che l'ha citati, lei a un certo punto scrive che nel suo calendario intimo, che è un po' anche il senso di questo libro, c'è una data, cioè l'ultimo giorno dell'anno 1979, e un discorso, quello di Sandro Pertini, per gli auguri di Capodanno, no? Ecco, allora, perché quel discorso ancora oggi le è necessario per non essere seppellito dalle macerie che stanno seppellendo la Repubblica? Lo scrive lei, ecco, che cosa c'era in quel discorso?
Beh, in quel discorso c'era una cosa che, non so, una forza straordinaria, cioè quest'uomo appunto, anziano, molto anziano, con una storia grandissima alle spalle, che si rivolge, tanto per incominciare, ai giovani, non si rivolge astrattamente alla nazione, si rivolge ai giovani, chiede un patto, di stabilire un patto generazionale, un patto di generazionale. Questa Repubblica ha bisogno di voi, solo voi siete in grado di far vivere questa Repubblica, le vostre passioni, le vostre speranze, la vostra forza, il vostro coraggio, le vostre idee. Io quello che ci posso mettere è la mia esperienza dolorosa, antica, grossa esperienza, perché è proprio vero, è lì, no? Se la nazione vive, se la Repubblica ancora è in vita, non lo so questo, se la Repubblica è ancora in vita, comunque può esserlo solo se le generazioni stabiliscono un patto tra di loro, e le generazioni non sono le generazioni in astratto, sono la generazione dei fondatori con la generazione dei nipoti, dei pronipoti della Repubblica. E non si è mai più ripetuto, mi sembra, un discorso così pratico, così semplice, così sincero, così vero, no? E quel patto non si è mai stabilito, mai. E questo governo, mi dispiace insistere su questo governo, ma direi che è una necessità. E allora questo governo, se pensate ai primi atti di questo governo, quali sono stati? Sono stati contro i giovani, no? Sono stati la galera per chi va a sentire musica assieme, d'accordo? La galera per quelli che protestano spalmando pomarola sulle copie dei monumenti, poi le copie perché gli originali sono tutti ben nascosti nei cavò, e bastonarli, naturalmente, bastonarli. La presenza fisica della nuova generazione è altamente sconsigliata da questo governo. Non si bastonano i telefonini, si bastonano le teste.
Senta, allora io avevo tante altre cose da chiederle, però purtroppo non abbiamo più tempo, però vorrei finire con una questione. Allora, le ultime pagine del suo libro sono dedicate ai suoi penati, no? Che per gli antichi romani erano le divinità protettrici della casa, dello Stato, per lei sono le foto degli amici spesso che si trovano sulle pareti di casa. Allora, scrivere un libro come questo, che è appunto un calendario intimo, è stato un po' anche un modo letterario per raccontare i suoi penati?
Beh, certo, naturalmente, io sono un pagano, quindi ho davvero un altare di penati, però sono loro che mi hanno dato quello che sono. Io, appunto, non sarei niente se non fosse per chi ha avuto la generosità di insegnarmi, di accompagnarmi, di rimproverarmi, di graziarmi, di darmi quello che sapeva. Ecco, sono lì, alcuni non ci sono più, non ci sono più da un pezzo, e bisognerebbe che ognuno di loro avesse un romanzo per sé.
La memoria e la lotta, calendario intimo della Repubblica, lo pubblica Feltrinelli, sono 128 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Maurizio Maggiani. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Isidor Geller ha compiuto una lunga, fortunata strada dallo Shtetl della Galizia, dove è cresciuto, sino ai circoli più ricchi di Vienna negli anni 20 e 30. Per lui però tutto cambia proprio negli anni 30 del Novecento. Questo è lo spunto narrativo di Isidor, il romanzo di Shelley Kufferberg, nata a Tel Aviv nel 1974, cresciuta a Berlino Ovest, giornalista culturale, al suo primo romanzo. Francesco, allora, oggi la tua recensione ha scelto proprio questo romanzo pubblicato da Keller, Isidor. Perché?
Perché è un romanzo che racconta un'epoca intera, il destino di varie persone, ed è molto bello, scritto veramente molto bene. Sembra un romanzo, per fare un esempio chiaramente molto alto, di Josef Roth, cioè, ma ci sono dei personaggi veramente molto ricchi, o anche penso anche ai romanzi di Singer. Sono due storie parallele in realtà in questo romanzo, che è un romanzo autobiografico, nel senso che l'autrice ha fatto delle grandi ricerche e ha utilizzato materiale che ha trovato in una soffitta, materiale appunto appartenente a suo nonno che si chiamava Walter Grab. Ed era un giovane dotato studente viennese, figlio appunto di una donna che si chiamava Feige Franziska Geller. Questa donna era la sorella di Israel Isidor Geller, che è il protagonista vero e proprio del libro. Ma appunto, come dicevo, ci sono due storie parallele, cioè quella del nonno e quella dello zio. E noi quello che sappiamo di questo zio Isidor, che aveva cambiato appunto il suo nome da Israel in Isidor perché voleva appunto assimilarsi, è una storia appunto che noi ricostruiamo, insomma, un pezzo alla volta, attraverso il rapporto di questi due, di zio e nipote, insomma. La cosa interessante è che le origini di questa famiglia, è una famiglia appunto che è originaria di un paesino che si chiamava Klumak, ed era uno shtetl, cioè uno di questi paesini del centro Europa e dell'est Europa, dove la maggioranza degli abitanti erano ebrei, vicino a Kolomea, a metà strada tra Leopoli e Chernovitz. Quindi siamo nella Galizia orientale, che faceva parte appunto dell'impero austro-ungarico fino alla fine della prima guerra mondiale, poi divenne una parte, divenne Polonia, e poi dopo la seconda guerra mondiale divenne Repubblica Sovietica dell'Ucraina e oggi, e speriamo ancora per sempre, è Ucraina. In questo paese il padre, il capostipite della famiglia, era un uomo che viveva studiando il Talmud, non facendo altro, viveva appunto a spese della comunità. E aveva cinque figli, quattro maschi e due femmine, e una femmina, e soprattutto i due maschi si vogliono emancipare, scalpitano, sentono che il mondo moderno è lì a portata di mano e vogliono uscire da questo destino che il padre vorrebbe anche per loro, appunto, di fare appunto i commentatori del Talmud, e vanno a Vienna, e a Vienna appunto questo Israel Isidor Geller diventa un avvocato famoso, un uomo molto importante, fa dei grandi ricevimenti, abita in un palazzo di 10 stanze, arredato magnificamente, è un uomo appunto completamente assimilato, cioè si sente completamente appunto un austriaco, è contento, diciamo così, di far parte dell'elite di Vienna. E in questi pranzi che lui fa la domenica invita sempre il nipote, il giovane nipote, a cui lui ripone grandi speranze di successo. E il nipote lo osserva, lo guarda con una parte, diciamo sì, di ammirazione e un'altra un po' però di perplessità, perché appunto il problema grosso di tutto questo è che questa integrazione di questi ebrei viennesi è già negli anni 30 qualche cosa che comincia a scricchiolare, e scricchiola sempre di più. Poi nel marzo del 39 ci sarà, del 38 ci sarà l'Auschluss, l'incorporamento dell'Austria nella Germania, e a quel punto lì il partito nazista, che era in Austria illegale, dilaga, diventa, diciamo così, padrone della situazione, e per gli ebrei la situazione precipita, molti se ne vanno, scapperanno. E invece appunto Isidor non crede che a lui potrà toccare una sorte negativa, invece verrà preso, verrà torturato e verrà costretto a cedere tutti i suoi beni al governo, al potere, e quindi diventerà completamente povero e senza nulla. E la cosa interessante è che il libro si comincia con invece il nipote, appunto, che nel 1953 decide di tornare. Il nipote nel frattempo è emigrato, si è salvato, è emigrato in Palestina, e nel 1953 decide di tornare a Vienna a vedere appunto la sua Vienna, perché lui è comunque rimasto sempre molto legato sentimentalmente alla società. E Walter appunto va nella casa dello zio, nel palazzo che era dello zio, vede i campanelli, capisce che quelli che erano i portieri dello stabile sono diventati, diciamo così, i proprietari dell'appartamento dello zio al terzo piano, va, bussa, e questi gli sbattono la porta in faccia dicendogli che la casa ora è loro, e lui fa in tempo a intravedere attraverso uno spiraglio della porta che ci sono tutte le cose dello zio e non sarà possibile riprenderle. Ecco, questa è una parte di cui appunto i libri di storia parlano poco, che però è una parte molto delicata, che è il tradimento della servitù. Lui che trattava la servitù in modo molto, molto buono, molto rispettoso, eccetera, eccetera, viene tradito da questi che copiano tutti i suoi appunti e li consegnano ai nazisti, in modo che i nazisti quando arrivano sanno già cosa lui possiede. E questo sarà per lui forse il colpo, per questo Sion, sarà il colpo più terribile, insomma, che accorgersi, cioè, appunto, del tradimento delle persone che lui sentiva come persone comunque che facevano parte del suo entourage.
Allora, Francesco, c'è poi questo personaggio, questa attrice, ecco, vuoi dirci nel romanzo, ecco, vuoi dirci qualcosa di più?
Sì, ecco, tra le cose che lo zio in questi famosi pranzi della domenica esibisce come un gioiello, c'è una cantante di origine ungherese, forse addirittura lei si spaccia per una nobile, che si chiama Ilona von Haimassi, che è ovviamente molto più giovane di lui, che lui aiuta, è innamorato di lei, l'aiuta a diventare una cantante famosa, le fa prendere lezioni, la fa conoscere appunto ai principali agenti dei cantanti, cerca di lanciarla appunto nell'ambito dell'opera. Lei a un certo punto, grazie a tutti questi contatti, conoscerà degli americani che la apprezzano la loro bellezza e la invitano insieme a delle altre giovani promettenti austriache ad andare nella, quella si chiama la fabbrica dei sogni, cioè a Hollywood. E lei andrà a Hollywood, dove farà una, si salverà tra l'altro, perché lei la guerra la trascorre negli Stati Uniti, e diventerà un'attrice col nome di Ilona Massey. E la cosa interessante che ci racconta il libro è che lei farà 11 film, tra cui Frankenstein contro un lupo, diversi film di spionaggio, Una notte sui tetti del 49, dove compariva accanto ai fratelli Marx e a una giovanissima Marilyn Monroe. E lei si dimenticherà di questo uomo che l'aveva, diciamo così, amata e aiutata. E lui, questa è una scena molto bella, prima di morire le scriverà, chiederà al nipote di scrivere una lettera dove le dirà: io appena mi rimetto verrò in America e se te, come capisco dai giornali, sei diventata una grande attrice, io non disturberò la tua carriera, anzi sarò io il tuo servo. E in questa, diciamo sì, sorta di capovolgimento c'è appunto tutto, diciamo sì, il sigillo di un destino. Lei poi, tra l'altro, rimarrà comunque molto legata invece alle sue origini ungheresi, parteciperà nel 1956 a un sacco di attività caritative a favore della rivoluzione ungherese, e comunque appunto lei avrà dimenticato l'uomo con cui aveva cominciato la sua carriera.
Shelley Kufferberg, Isidor, sono 224 pagine, lo pubblica Keller Editore, la traduzione dal tedesco è di Federica Corecco. Grazie ancora Francesco Cataluccio, alla prossima settimana, ciao!
A risentirci!
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Allora, la settimana scorsa vi avevo detto che con ospiti, temi, libri del Salone avremmo continuato di questi temi, di questi libri, avremmo continuato a parlare per un po', ancora per qualche settimana. Lo facciamo oggi con Giulia Binazzi. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Parliamo con Giulia di un libro che ha avuto grande risonanza al Salone del Libro, Quando muori resta me, di Zero Calcare. Zero Calcare che poi è stato anche protagonista il sabato della vicenda dell'attacco a chi manifestava pro Palestina. Zero Calcare è andato a dare la sua solidarietà. Però appunto Zero Calcare era al Salone per presentare Quando muori resta me, che è un libro, adesso poi lo chiediamo a Giulia, diciamo un po' più autobiografico, personale rispetto a quelli più politici del passato. Lo pubblica sempre, lo ricordo, poi lo ripeteremo alla fine dell'intervista che tra un po' vi manderemo in onda, Bau Publishing. Giulia.
Sì, un nuovo libro, questa volta torna all'autobiografia, che prende spunto da un viaggio che Zero Calcare fa con il padre verso un paesino delle Dolomiti, dove lui, attraverso, diciamo, questo spunto, racconta il suo rapporto con il padre. Ma non solo, infatti il libro è molto ampio, sono 300 pagine, affronta anche moltissimi altri temi che però poi lascerei scoprire un po' a chi legge, che sono davvero tanti e ampi, con questo filo conduttore del rapporto col padre che pervade tutta la storia. In questo libro si ritrovano, secondo me, tutte le caratteristiche della narrazione di Zero Calcare, quindi ci si sente subito a suo agio se uno appunto lo segue, lo conosce, ma però ci sono anche tante cose nuove, sia in termini stilistici che di contenuti. È uno Zero Calcare un po' più adulto, in un certo senso, che va a fondo su se stesso e non solo, e lo fa, dal mio punto di vista, ancora una volta in modo straordinario. Infatti tiene questo equilibrio così potente, così anche divertente ed efficace tra temi e registri diversi, ci porta in profondità, poi subito di nuovo in superficie, ci fa ridere e piangere all'interno della stessa pagina, così raccontandoci una storia che parla di sé, ma che alla fine parla anche di tutte e di tutti noi.
E questa è l'intervista di Giulia Binazzi a Zero Calcare. Grazie Giulia per il momento.
Grazie, grazie, ciao.
Da dove nasce l'esigenza, la voglia di raccontare il rapporto tra te e tuo padre, una figura che finora nelle tue storie era rimasta sullo sfondo come un piuttosto irrilevante genitore 2?
Ah, in realtà nasce per un motivo scemo, nel senso che io mi sono andato a vedere l'anno scorso il cinema After Sun, che è la storia di questa ultima estate di una ragazza adolescente con il padre. Mi sono accorto, cioè mi ha scosso molto quel film, e mi sono accorto che mi parlava di un sacco di cose, anche della mia esperienza, cioè toccava delle corde che mi erano molto care e di cui non avevo mai parlato tanto, non solo nei fumetti, cioè perché ovviamente mio padre è sempre stato poco presente nei fumetti, però era qualcosa a cui non avevo mai dedicato molte parole neanche nella vita vera, cioè non, né con mio padre né con gli altri. E quindi ho pensato che tutto sommato andava di provare a esplorare quel pezzo là, perché sentivo che dentro di me c'era qualcosa che era stato molto scosso da quell'argomento.
Infatti mi sembra che un po' il fil rouge di tutta la storia sia questa incapacità di parlare da parte dei maschi della tua discendenza, e con questo libro mi sembra che tu abbia decisamente rotto questo silenzio. Come ha reagito tuo padre? Si è aperta una nuova era di dialogo e complicità?
No, perché in realtà non l'ho rotto, cioè nel senso che la verità è che l'ho rotto a fumetti, ma io nei fumetti sono sempre stato bravo a parlare anche delle mie debolezze, eccetera. Però poi, comunque, mio padre questo libro l'ha letto e sostanzialmente è stato in silenzio, e io stesso le cose che ho scritto nel libro non è che sarei capace a poi a porgliele nella vita vera in faccia, eccetera. Cioè è come se fossero proprio due binari paralleli, quindi in realtà questa difficoltà di comunicazione comunque rimane.
Senti, che differenze ci sono in termini tecnici, di processo creativo e anche di regole che ti dai quando lavori su una storia così intima e quando invece lavori su esperienze collettive?
Allora, esperienze collettive è proprio tutto un altro approccio, nel senso che solitamente mi viene chiesto, non è intanto io mi sveglio la mattina e decido che voglio fare una cosa, ma diciamo c'è una collettività che individua la necessità all'interno di una campagna, della necessità di parlare di qualcosa, di un'avvertenza, eccetera, la necessità di un fumetto che racconti questa cosa a un pubblico diverso da quello a cui arrivano di solito, diciamo, i compagni. Tutto viene svolto collettivamente, nel senso che il taglio viene deciso insieme cioè man mano che lo disegno, le varie tappe, io aggiorno le persone sulle varie tappe, e la cosa non va in stampa finché non c'è l'assenso di tutti su quello che sta succedendo, e mi sento pure una responsabilità molto grossa, perché in qualche modo se io sbaglio qualcosa, se diciamo qualcosa non va per il verso giusto, poi diciamo non ne rispondo soltanto io, ma in qualche modo impango tutta quella comunità, tutte le persone che stanno appresso a quella causa. Un libro del genere io rispondo a me stesso, tutt'al più rispondo a mio padre, cioè nel senso l'unica persona a cui l'ho fatto leggere prima di mandarlo in stampa è stato lui, per il resto io sono andato abbastanza a flusso di coscienza, so che se qualcosa va storto ne dovrò rispondere solo io, quindi non mi sento in colpa verso qualcun altro, cioè ho un grado di libertà effettivamente molto più alto e mi permette di lavorare in maniera più spontanea sicuramente.
E anche di esposizione più alto.
Certo, c'è quel lato là che ovviamente nel momento in cui poi metti in gioco te stesso c'hai tutta l'insicurezza di quel pezzo lì, del fatto che comunque stai dando delle parti anche vulnerabili di te a un pubblico molto vasto che poi non sai come lo potrebbe usare.
Senti, per me la tavola più bella, quella anche più sorprendente ai miei occhi, è stata quella in cui Zero Calcare si guarda allo specchio e vede Michele, ti vede, dove ti sei rappresentato con un autoritratto realistico. Mi è sembrata quasi una dichiarazione di voler fare i conti con te stesso e forse anche fare dei bilanci, era questo il tuo intento?
Beh sì, un po' sì, anche perché poi in realtà io questi conti in qualche modo mi trovo a farli fuori dal discorso pubblico tutte le volte che disegno il mio personaggio, nel senso che io lo disegno 100.000 volte al giorno per tutti i giorni per vari motivi e c'ho sempre a che fare col fatto che sto rappresentando me stesso con un avatar che è stato creato 15 anni fa e che non necessariamente riesce più a cogliere me stesso, cioè per l'aspetto fisico banalmente, nel senso che ho meno capelli, ho più rughe, ho più bolso, eccetera, ma anche per tutta una serie di magari dei tic che quel personaggio ha assunto, che in parte sono i miei, però comunque non sono lo stesso che ero 15 anni fa, sono più cupo per tanti motivi, insomma. Quindi era un modo anche per, non lo so, anche quasi di onestà verso il lettore e verso me stesso, il fatto di dichiarare che quel pupazzo in realtà dietro c'è sta qualcos'altro adesso.
Più una corrispondenza, non c'era più tutta quella corrispondenza di 15 anni fa.
No, comunque diciamo devo capire come fare in modo che evolva per continuare a avercela quella corrispondenza.
È un bel dilemma, immagino, quello se aggiornarlo o mantenerlo così un po' come dire congelato come i peanuts.
Ah sì, però non mi piace l'idea di mantenerlo congelato. Il problema è che io per inseguire quel personaggio mi sono effettivamente poi un po' congelato nella vita. Quindi è tutto complicato.
Senti, all'inizio del libro dici che tutte le emozioni descritte sono state provate veramente. Come lavori sulla rappresentazione delle emozioni?
Questo secondo me è il super vantaggio del fumetto. Nel senso che rispetto a quasi tutti gli altri media, cioè forse l'animazione può fare altrettanto, però il fatto che se io provo qualcosa e posso, senza bisogno dei soldi, degli effetti speciali, posso veramente rappresentarla in qualsiasi modo mi sembra pertinente. Cioè se io, non lo so, in un momento mi sento un nodo alla gola e posso disegnare quel nodo alla gola, posso rappresentarlo, dargli forza, grandezza, tutte cose, tutto quello che non si potrebbe vedere ma che ti puoi immaginare anche a livello di paragoni per riuscire a entrare in connessione col pubblico. Cioè se io c'è una situazione in cui mi sembra di sentirmi come un personaggio di Star Wars in una data scena, io posso direttamente far vedere quella scena lì e tutte le persone che hanno visto quel film immediatamente capiscono a che cosa mi sto riferendo. Quindi insomma i fumetti secondo me sono proprio il media perfetto per la rappresentazione delle emozioni.
Senti, il libro contiene anche un riferimento potente agli anni 70, quello che definisci un terremoto che ha scosso il mondo. Mi è sembrato dal lato un omaggio a quel periodo, a quel tempo, e dall'altro anche un invito a ricordare, a riflettere su cosa fosse la politica e quanto contaminasse la vita di moltissimi e di moltissime, e anche dei più insospettabili, come appunto tu dici tuo padre. Perché hai scelto di fare questo riferimento?
Intanto anche lì parto sempre da un dato vero autobiografico, nel senso che effettivamente questa è una cosa che ho scoperto di mio padre e che mi ha colpito tanto per i motivi che dicevi te, nel senso che effettivamente mi ha fatto proprio riflettere su quanto la politica attraversasse le vite di tutti, anche le persone che ad oggi non sembrano essere particolarmente coinvolte o che sono particolarmente miti, in quegli anni comunque quella cosa ha toccato anche loro. E poi, perché in generale mi pare che è un periodo con cui facciamo molta fatica a fare i conti, c'è ancora una specie di grosso trauma mai elaborato fino in fondo intorno a quegli anni, per cui anche soltanto un funerale può diventare un motivo ancora di una vendetta infinita. Quindi in realtà mi andava di provare a mettere un tassello all'interno dell'immaginario collettivo di quegli anni che fosse di segno un po' diverso da quello che si sente solitamente.
Senti, in termini stilistici l'ho trovato il tuo libro più vario, la tua storia che si intreccia a quella del paese, no? Che si sviluppa in una parte del Novecento, dove usi anche un tratto diverso su quel fondo a righe delle pagine, poi l'uso del dialetto veneto, il realismo che hai messo in qualche tavola, la cura degli interni e anche la narrazione della guerra. Volevi così uscire un po' dal seminato, inserire qualche nuovo elemento nel tuo linguaggio?
Sì, io in generale mi sento un po' vittima di me stesso e dei ritmi anche produttivi, editoriali che ci ho avuto in questi anni, per cui non sono mai riuscito a sperimentare niente, perché dovevo sempre consegnare qualcosa velocemente, eccetera, e quindi dovevo rimanere sempre in qualche modo nella mia comfort zone, perché se facevo una roba che poi andava male, comunque quella roba doveva andare in stampa. Stavo sempre un po' con l'acqua in gola dal punto di vista. Qua c'avevo leggermente più tempo e avevo proprio voglia di provare a spaziare sia come atmosfere che come generi che come tratto. Poi è ovvio che ci fa qualcosa che è sempre molto simile e molto riconoscibile della roba mia, però mandava proprio di provare a fare il più possibile una cosa varia.
Senti, per chiudere ti volevo dire se l'aver fatto delle serie animate ha influito sul tuo modo di lavorare, di approcciarti ad una narrazione.
Credo di sì, non so esattamente come, perché non è qualcosa che è stato proprio consapevole, però mi sembra che lavorare con l'animazione mi ha dato modo di cominciare a fare alcune cose senza parole, cioè alcune scene più cinematografiche, le serie mi hanno insegnato a dilatare alcuni momenti che magari ci si mette la musica e si lascia che i personaggi camminino, eccetera. Questa cosa qua secondo me si è tradotta dentro a questo libro con le splash page, cioè con le tavole, quelle diciamo la vignetta a tutta pagina, e che a volte mettono un po' una pausa nel conto o cose del genere, che prima facevo di meno e che credo siano la traduzione a fumetti di quei momenti in cui si usa la musica nell'animazione. Però è stato tutto molto spontaneo, cioè non è, lo sto dicendo così, ma non è che l'ho proprio teorizzato.
Giulia Binazzi ha intervistato Zero Calcare in occasione dell'uscita del suo libro Quando muori resta me, sono 304 pagine, lo pubblica Bao Publishing. Vado all'ultima segnalazione. Si tratta di un altro graphic novel che ricostruisce la storia di Julian Assange, l'attivista e cofondatore di Wikileaks. Si tratta, il titolo appunto dell'opera è Julian Assange, Wikileaks e la sfida per la libertà di informazione. Lo pubblica Altra Economia. La vicenda di Assange avrà tra l'altro nelle prossime ore importanti sviluppi. L'alta corte del Regno Unito deciderà domani, lunedì, se Assange avrà a disposizione altre opportunità presso i tribunali britannici per opporsi alla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. Per il momento sentiamo sul libro Luisa Nannipieri.
Nel 2011 il fumettista Gianluca Costantini e il giornalista e scrittore Dario Morgante vollero scrivere un graphic novel sulla storia di Wikileaks e del suo portavoce, Julian Assange. All'epoca di Assange si sapeva pochissimo ed era anche molto difficile trovare le fonti giuste per raccontare la sua storia. I due hanno quindi iniziato a indagare, per poi trasporre in immagini il percorso di un ragazzino australiano cresciuto spostandosi da una casa all'altra con la madre e il fratellino per anni, prima di diventare uno degli hacker più famosi al mondo, e il volto di un'associazione capace di far tremare gli Stati Uniti, rivelando al grande pubblico i suoi segreti. Pubblicato per la prima e unica volta in Italia da Becco Giallo nel 2012, il libro è stato scelto da Altra Economia per inaugurare il suo catalogo dedicato ai romanzi a fumetti ed uscirà pochi giorni dopo l'attesa decisione della Corte di Giustizia britannica sulla concessione dell'estradizione negli Stati Uniti, prevista il 20 maggio. Nonostante siano passati oltre 10 anni, gli autori non hanno modificato l'impianto del romanzo, che si chiude sulla detenzione di Assange a Londra in seguito alla domanda di estradizione della Svezia per un caso di stupro a fine 2010. Un'accusa che si è rivelata infondata e usata come mezzo di pressione e di distrazione dell'opinione a favore degli alleati americani. Costruito con uno degli schemi più classici del fumetto seriale italiano, 6 caselle regolarissime, il racconto ha un ritmo costante, quasi musicale, e ricorda certi vecchi film di spionaggio nel modo in cui scandisce il tempo e lavora sulle inquadrature, equilibrando tensione e distensione. Pur essendo un testo denso, forse oggi più leggibile e comprensibile, visto che abbiamo più dimestichezza con un mondo, quello degli hackers, che nel 2011 era ancora poco noto, il libro riesce a far respirare una storia che attraversa periodi storici e contesti diversi, che si alternano fluidi dagli anni 70 al primo decennio dei 2000. Le uniche modifiche all'opera, che erano già state fatte per un'edizione australiana semiclandestina finanziata da attivisti locali nel 2021, riguardano essenzialmente i caratteri dei dialoghi e delle didascalie, molto più curati, l'aggiornamento della prefazione e della postfazione e l'inserzione di alcuni disegni recenti di Costantini. Uno che riprende la foto del matrimonio con la moglie Stella, dove in realtà Assange non c'era, e uno di un bambino che chiede: «Mamma, se dico la verità, andrò in prigione?» Perché questo romanzo grafico non è tanto una biografia completa di Assange, quanto una storia che contestualizza le origini e la missione di WikiLeaks, ricordandoci che lo Stato e il potere non tollerano di vedere smascherata l'ipocrisia, le bugie e quello che sono disposti a fare con il pretesto di proteggere la democrazia. Quando succede, si scagliano sugli avversari con tutta la forza possibile e più spesso che no, vincono. Da 12 anni Julian Assange non è più un uomo libero. La sua salute mentale è appesa a un filo. La sua vita probabilmente anche. Per le sue convinzioni e per la nostra libertà ha decisamente già pagato un prezzo troppo alto.
Era Luisa Nannipieri, ci ha parlato di Julian Assange, WikiLeaks e la sfida per la libertà di informazione. Gli autori sono Dario Morgante e Gianluca Costantini. 160 pagine in bianco e nero lo pubblica Altra Economia. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. A domenica prossima. Ciao!